Tina Modotti, Marcia dei lavoratori, 1926, letto da Alba Kovacha. L'oggetto qui raffigurato, lo scatto di una Polaroid dal titolo Marcia dei lavoratori, è il regalo di una donna a un'altra donna. La prima, la fotografa italiana Tina Modotti, credeva nel comunismo e a quella idea dedicò tutta la sua arte. La seconda è la rivoluzionaria russa Alexandra Kollontai, che il comunismo si era impegnata a forgiarlo, ispirando molte donne all'attivismo e al coinvolgimento politico. Modotti regalò la foto a Kollontai probabilmente nel 1926. Kollontai si era appena trasferita in Messico, dopo il suo primo incarico all'estero in Finlandia, e procurava agli artisti che là vivevano, come la stessa Tina, la compagna Frida Kahlo, suo marito Diego Rivera e molti altri, i film di Sergei Eisenstein, oppure altre novità artistiche e culturali provenienti dalla sua madre patria. La vera aspirazione di Kollontai, però, era un'altra, come ebbe a scrivere nel luglio di quello stesso anno nella autobiografia di una comunista sessualmente emancipata, magari lasciandosi orientare dallo scatto di Tina Modotti. La completa liberazione della donna che lavora e la creazione delle basi sulle quali istituire una nuova morale sessuale resteranno per sempre l'obiettivo più importante delle mie azioni e della mia vita. Torniamo indietro di un paio di anni per capire che cosa intendesse esattamente con quella frase. Kollontai aveva 26 anni quando decise di abbandonare il marito e il figlio per recarsi a studiare in Svizzera e per approfondire i pensieri delle teorie marxista e femminista. Anche se proprio femminista, Alexandra non era. In effetti leggeva con entusiasmo George Sand. Anzi, le si rimproverò persino un certo George Sandismo, ma solo perché Sand non si era mai dichiarata femminista, né avrebbe voluto essere definita tale, esattamente come Kollontai. Per i bolscevichi, con i quali Alexandra aveva sempre simpatizzato, il femminismo aveva lo stesso fetore della borghesia, quello cioè delle donne abituate solo a pensare dall'alto dei loro privilegi, senza conoscere le urgenze delle donne del popolo, esigenze e bisogni ben diversi da quelli di ottenere il voto. Per loro si trattava infatti di lottare per cose concrete, come una vita migliore, una società più giusta, cambiamenti reali, insomma, che non avvenivano solo a parole, sulla carta. Erano questi gli ideali per cui lottare a fianco delle amiche Rosa Luxemburg e Clara Zetkin. Nel 1907, infatti, Kollontai accompagnò Zetkin alla prima conferenza femminile dell'Internazionale Socialista di Stoccarda, mentre nel 1909 la seguì in Inghilterra per schierarsi con il Partito Socialista Britannico contro le suffragette. Come già detto, disprezzava le suffragette, come borghesi lontane dalla realtà del mondo, pronte ad agitarsi un po' e ad urlare, ma senza conoscere i problemi veri, quelli del proletariato. Ciò che davvero importava a Kollontai era il popolo, la massa, come quella fotografata dalla Modotti, non solo le donne. Si trattava di fondare una nuova società, un nuovo modo di fare comunità. Quando nel febbraio del 1917 almeno 100.000 lavoratrici marciarono per le strade della Pietrogrado di allora per chiedere a gran voce la democrazia e il ritiro dello zar, innescando così la rivoluzione, Kollontai rientrò dall'esilio per contribuire alla formazione della nuova Russia in qualità di commissaria del popolo per l'assistenza sociale. La questione di come sostenere meglio le donne nella loro funzione, mai davvero confutata, di madri, agitava da parecchio tempo i socialisti e veniva discussa regolarmente durante i congressi femministi dell'Internazionale Socialista. Di alcuni punti in particolare, Kollontai si occupò subito, per esempio istituendo una casa per le donne in gravidanza, chiamata Casa delle Madri. Il governo bolscevico decise inoltre, su iniziativa di Kollontai, di sostenere economicamente le donne incinte per 4 mesi in totale, prima o dopo il parto. Quando poi rientravano al lavoro, per il primo mese dovevano essere occupate solo per 4 ore al giorno, una regola che vale sia per le donne sposate, sia per quelle che non lo sono, scrisse la giornalista Louise Bryant, raccontando della rivoluzione russa su un giornale americano e complimentandosi con Kollontai. L'idea che stava dietro a quelle misure di sostegno, in effetti, era grandiosa, perché da un lato serviva ad alleggerire la vita delle donne, delegando in qualche misura alla comunità la responsabilità dell'educazione dei bambini, in un modo non dissimile da come lo aveva immaginato Charles Fourier, con asili nido, scuole materne, mense pubbliche, mentre dall'altro liberava sessualmente le donne, come ugualmente aveva sperato lo stesso Fourier. Se l'avere partorito e il doversi occupare dei piccoli non fosse stato più così tremendamente faticoso grazie all'assistenza gratuita dello Stato e della società, le donne avrebbero potuto godersi più liberamente il sesso, senza temere oltremodo le gravidanze indesiderate e potendo avere di conseguenza rapporti sessuali finalmente più rilassati. Ne seguirono altre fondamentali convinzioni per Kollontai. La sessualità doveva essere vissuta liberamente e la concezione antica che le donne dovessero per forza avere un solo partner andava sradicata. Il concetto limitante di nucleo familiare doveva essere fatto a pezzi, perché la claustrofobica versione di una vita fatta di padre, madre, bambino era all'origine di ogni male capitalista. La rivoluzionaria si batté dunque strenuamente per la legalizzazione dell'aborto, approvata nel 1920 in Unione Sovietica, ma soprattutto per la semplificazione del processo di divorzio. Dal 1926 in poi, sempre in Unione Sovietica, si poteva semplicemente comunicare tramite cartolina postale al consorte che il matrimonio stipulato di comune accordo era ufficialmente finito. Una pratica decisamente brusca che ricorda vagamente l'episodio del post-it di Sex and the City. Ma Alexandra Kollontai la giudicò eccellente. Per lei il matrimonio era da considerare una schiavitù per la donna, costretta a soffocare le proprie pulsioni solo a causa dell'egoismo maschile. Era inoltre convinta che la narrazione dell'amore, fino ad allora in auge, aveva portato la donna ad adeguare se stessa ai desideri degli uomini, o quantomeno a tentare di farlo per troppo tempo. Ora fare sesso doveva essere semplice come bere un bicchiere d'acqua e avere la stessa frequenza. Un'idea che probabilmente ispirò alla figura di Ninochka nell'omonimo film di Ernest Lubitsch. Occorreva insomma liberare l'amore e con esso gli individui dalle categorie troppo ristrette in cui erano stati imprigionati, spiegava Kollontai, non sempre trovando un consenso amichevole. Spesso fu aggredita, a volte addirittura minacciata. Alcuni arrivarono persino a rinfacciarle che le sue idee sull'amore libero fossero, attenzione, borghesi in modo imbarazzante. A un certo punto, gli uomini di partito decisero che era diventata troppo fastidiosa per loro e di conseguenza la allontanarono progressivamente dai centri di potere. Approdò dunque in Messico dalla Modotti. Le sue opinioni sul sesso e sull'amore forse l'avvicinarono per elezione alla fotografa dichiaratamente bisessuale e all'amica Frida Kahlo. Che cosa però ci si dovesse davvero aspettare dal mondo sessualmente libero e diverso che lei auspicava, in realtà non si sapeva bene. Lo ammise lei stessa. Come sarà questo nuovo tipo di Eros? Nemmeno la fantasia più fervida è in grado di dare una risposta a questa domanda.